www.redigio.it e la storia continua. La mano del diavolo. Visti con sospetto fin dall'antichità, nel Medioevo, i mancini godono di pessima fama, ma complici il Galateo e la diffusione della scrittura, il peggio per loro deve ancora arrivare. In una miniatura della metà del secolo XV vediamo due personaggi che si salutano con un'aria molto solenne e ufficiale. Uno è Carlo Magno, una corona e scettro nella mano sinistra. L'altro è un cavaliere, Gano, che impugna la lancia con la mano destra e risponde al saluto. L'illustrazione quindi ci parla di due personaggi famosi, la cui storia era già nota all'epoca in cui la tradizione orale divenne scritta e sembra ci voglia dire qualcosa di più di un semplice commiato ufficiale tra il re e il suo paladino. Il senso della scena trascende l'illustrazione, proprio come vediamo il piede di Gano uscire dal quadro. Brutto segno, questo, secondo i modelli dell'iconografia medievale, vale come gettare fango sulla sua figura. E più ancora, Gano, prototipo dello scellerato e traditore, per invidia e vendetta di Orlando e dei suoi compagni, saluta il suo re con la mano sinistra. Oggi quel saluto passerebbe inosservato, o ancora peggio potrebbe sembrare un artificio del miniatore per rendere in qualche modo speculare l'immagine, addirittura suggerendo una certa contiguità tra i due personaggi che, a mani opposte, sembrano quasi volersi toccare, in un gesto di incontro o di amicizia. Le cose non stanno esattamente così. Se il Medioevo fu una civiltà del gesto, è perché forse meglio dello scritto i gesti coinvolgono gli uomini nella loro interezza, corporale ma anche mentale e soprattutto morale. Il gesto ha un enorme potere evocativo e simbolico, espressione esteriore dell'anima di un uomo e mostra il suo mondo interiore, ma anche il suo appartenere alla comunità umana. Ogni uomo nel Medioevo appartiene a una comunità, o meglio, a un ordo, parola che deriva dal lessico della liturgia e quindi, ancora una volta, dal mondo dei gesti. In questo linguaggio dei gesti, quello di Gano, sembra avere uno statuto affatto particolare. Saluta il suo re con la mano sinistra. In un mondo in cui la mano sinistra aveva connotazioni fortemente simboliche di degrado, falsità, tradimento, il cavaliere mostra, fin dalla sua prima immagine, quale sia la sua principale caratteristica, quella del traditore. I vizi e le virtù. Ma il concetto negativo della mano sinistra non fu un'invenzione medievale. Già nell'antichità gli uomini avevano preso a distinguere una destra buona da una sinistra, ma se non malvagia, ma perlomeno sospetta. Platone parla di giudici celesti che ordinavano ai giusti di prendere a destra la via che saliva al cielo e ai colpevoli di prendere a sinistra la via che menava giù, e similmente negli inferi virgiliani. La destra si protende fino alle mura di Dite ed è questa la strada per gli Elisi. La sinistra conduce all'empio Tartaro. A parte gli esempi provenienti dall'antichità, soprattutto veterotestamentaria, che si potrebbero agevolmente moltiplicare, fu nel Medioevo che la stigmatizzazione della mano sinistra prese forma. Se, come scriveva Sant'Agostino, un segno è una cosa che oltre all'apparenza che reca il senso, a partire da se stesso fa arrivare al pensiero qualche cosa d'altro. La mano sinistra, come segno, sembra continuamente rimandare a un significato negativo. E ciò avviene abbastanza presto nella cultura occidentale. E Giovanni Cassiano, all'inizio del V secolo, scrive: «Il giusto ha una propria mano destra, è il successo spirituale, ma similarmente ha una propria mano sinistra. Il turbinio delle passioni lo assale, il fuoco della concupiscenza accende il desiderio della carne, le passioni scatenano gli ardori della collera, la superbia e la vanagloria lo colmano e lo scuotono. La tristezza che opera la morte lo abbatte, la pigrizia lo assale con tutte le sue macchine da guerra e lo fa vacillare. E quando il monaco si sente battuto da questi flutti, che riconosce che l'attacco viene da sinistra». Nella stessa epoca, Pietro Crisologo, arcivescovo di Ravenna, nelle sue omelie per la vita quotidiana, non ha dubbi. Così come le virtù sono situate in noi, nella parte destra, allo stesso modo i vizi sono situati sulla parte sinistra. Ipocrisia, astuzia, simulazione, inganno, menzogna, arroganza, orgoglio e vanità risiedono in noi e intaccano la nostra sinistra. È il segno della croce. Questa forma di lateralizzazione non la troviamo solo nei testi, ma viene posta in atto anche nella gestualità cristiana per eccellenza, il rito della messa. E a partire dal XII secolo i gesti liturgici vengono spiegati con molta precisione nell'Ordo Missae e nel De Sacro Altaris Mysterio, scritti dal cardinale Lotario, poi Papa, con il nome di Innocenzo III. Qui, presentando dettagliatamente il segno della croce, questi raccomanda che le tre dita siano unite, Trinità, e che la mano si abbassi a significare l'incarnazione. Poi il prete, continua il cardinale, sposti la mano da destra, lato degli ebrei, e a sinistra, lato dei pagani. Un movimento questo che sembra voler proteggere l'intero spazio della Chiesa, ma anche ripercorrere la sua storia più antica. Lotario poi nota che alcuni sacerdoti spostano la mano sinistra a destra perché dicono: «Dobbiamo andare della nostra miseria alla gloria, così come Cristo è passato dalla morte alla vita, dall'inferno al paradiso». D'accordo, sostiene il cardinale, ma considerando che il sacerdote sta di fronte al pubblico, allora questo verrà benedetto da destra verso sinistra, in modo poco indicato, quindi. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.